Mamma Drone,
che è?
Mamma Drone, dov'è?
Mamma Drone, che fa?
Mamma Drone, che dice?
Ogni giovedì dalle 12 alle 13.
Mamma Drone.
Musica, parole, racconti, favole.
E buongiorno a tutti e tutte, come ogni giovedì dalle 12 alle 13 Mamma Drona, e oggi parleremo di metropoli, città, e strade, vie, parleremo della Grecia, della Spagna, ma anche di quello che succede appunto a Roma. Partiamo con la prima canzone, che è Tutta mia la città, dell'Equipe 84, però coverizzata da Giuliano Palma and the Blue Beaters. Eccoci sempre su Mamma Drone. Adesso andremo ad ascoltare un'altra canzone, che è Dancing in the Street, scritta nel 1964 per Martha and the Vandellas. Questa canzone è poi stata ricantata anche nel 1985 da Mick Jagger e David Bowie per il progetto di Live Aid. Noi andiamo ad ascoltare la canzone proprio originale, quella di Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Dedicandola a chi sabato scorso ha ballato per le strade rivendicando i propri diritti. Dancing in the street and dancing in Chicago. adesso invece, prima di ascoltare la canzone dei Subsonica Strade, parliamo di quello che accadrà oggi, ovvero ci sarà un presidio di Roma Bene Comune. Perché? Perché quello che ha dato, diciamo, il referendum è stato appunto di una spinta contro le privatizzazioni, e quindi quello che non si accetta è proprio sostenere, diciamo, il passo indietro che si sta facendo su alcune delibere rispetto all'ATAC e l'AMA, quindi privatizzazione, come già sta succedendo alla CEA. Quello che vediamo appunto nella nostra città è una continua privatizzazione, stanziamento di zero soldi alle periferie, o comunque a una riqualificazione reale di quello che è appunto Roma. Per questo l'invito è oggi partecipare numerosi e numerose, e soprattutto appunto di continuare ad ascoltare Mamma Trona, perché parleremo anche di altre questioni non solamente italiane. Strade de Subsonica.
Quale destinazione puoi incontrarci se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato? Qual è l'angolazione per fissarci? Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, darci cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare.
La popolazione, per 11 mesi all'anno, amava la città, che guai toccargliela. I grattacieli, i distributori di sigarette, i cinema a schermo panoramico, tutti motivi indiscutibili di continua attrattiva. L'unico abitante cui non si poteva attribuire questo sentimento con certezza era Marco Valdo, ma quel che pensava lui, primo, era difficile saperlo data la sua scarsa comunicativa, e secondo, contava così poco che comunque era lo stesso. A un certo punto dell'anno cominciava il mese d'agosto. Ed ecco, s'assisteva a un cambiamento di sentimenti generale. Alla città non voleva bene più nessuno, gli stessi grattacieli e sottopassaggi pedonali e autoparcheggi, fino a ieri tanto amati, erano diventati antipatici e irritanti. La popolazione non desiderava altro che andarsene al più presto, e così, a furia di riempire treni e ingorgare autostrade, al 15 del mese se ne erano andati proprio tutti, tranne uno. Marco Valdo era l'unico abitante a non lasciare la città. Uscì a camminare per il centro la mattina. S'aprivano larghe e interminabili le vie, vuote di macchine e deserte. Le facciate delle case, dalla siepe grigia delle saracinesche abbassate alle infinite stecche delle persiane, erano chiuse come spalti. Per tutto l'anno Marco Valdo aveva sognato di poter usare le strade come strade, cioè camminandoci nel mezzo. Ora poteva farlo. E poteva anche passare i semafori col rosso, attraversare in diagonale e fermarsi nel centro delle piazze. Ma capì che il piacere non era tanto il fare queste cose insolite, quanto il vedere tutto in un altro modo. Le vie come fondovalli o letti di fiumi in secca, le case come blocchi di montagne scoscese o pareti di scogliera. Certo, la mancanza di qualcosa saltava agli occhi, ma non della fila di macchine parcheggiate o dell'ingorgo e crocevia, o del flusso di folla sulla porta del grande magazzino o dell'isolotto di gente ferma in attesa del tram. Ciò che mancava per colmare gli spazi vuoti e incurvare le superfici squadrate era magari un'alluvione per lo scoppio delle condutture, dell'acqua o un'invasione di radici degli alberi del viale che spaccassero la pavimentazione. Lo sguardo di Marco Valdo scrutava intorno, cercando l'affiorare di una città diversa, una città di cortecce squame, grumi e nervature sotto la città di vernice e catrame e vetro e intonaco. Ed ecco che il caseggiato davanti al quale passava tutti i giorni gli si rivelava essere in realtà una pietraia di grigia arenaria porosa. La staccionata d'un cantiere era d'assi di pino ancora fresco, con nodi che parevano gemme. Sull'insegna del grande negozio di tessuti riposava una schiera di farfalline di tarme addormentate. Si sarebbe detto che, appena disertata dagli uomini, la città fosse caduta in balia da abitatori fino a ieri nascosti, che ora prendevano il sopravvento. La passeggiata di Marco Valdo seguiva per un poco l'itinerario di una fila di formiche e poi si lasciava sviare dal volo di uno scarabeo smarrito. Poi indugiava accompagnando il sinuoso incedere di un lombrico. Non erano solo gli animali a invadere il campo, Marco Valdo scopriva che alle edicole dei giornali sul lato nord si forma un sottile strato di muffa che gli alberelli invaso davanti ai ristoranti si sforzano di respingere le loro foglie fuori dalla cornice d'ombra del marciapiede. Ma esisteva ancora la città? Quello agglomerato di materie sintetiche che rinserrava le giornate di Marco Valdo, ora si rivelava un mosaico di pietre disparate, ognuna ben distinta dalle altre alla vista e al contatto per durezza, calore e consistenza. Così, dimenticando la funzione dei marciapiedi e delle strisce bianche, Marco Valdo percorreva le vie con zigzag da farfalla. Quando ecco che il radiatore di una Spider, lanciata al centro a 100 all'ora, gli arrivò a un millimetro da manca. Metà per lo spavento, metà per lo spostamento d'aria, Marco Valdo balzò su e ricadde tramortito. La macchina con un gran gnaulio frenò, girando quasi su se stessa, ne saltò fuori un gruppo di giovanotti scamiciati. «Qui mi prendo una botte», pensò Marco Valdo, «perché camminavo in mezzo alla via». I giovanotti erano armati di strani arnesi. «Finalmente l'abbiamo trovato, finalmente!» dicevano, circondando Marcovaldo. «Ecco dunque», disse uno di loro, reggendo un bastoncino color d'argento vicino alla bocca. «L'unico abitante rimasto in città il giorno di Ferragosto. Mi scusi, signore, vuole... vuol dire le sue impressioni ai telespettatori?» E gli cacciò il bastoncino argentato sotto il naso. Era scoppiato un bagliore accecante, faceva caldo come in un forno e Marcovaldo stava per svenire. Gli avevano puntato contro i riflettori, telecamere, microfoni. Balbettò qualcosa. A ogni tre sillabe che lui diceva sopravveniva quel giovanotto, torcendo il microfono verso di sé. «Ah, dunque lei vuol dire...» E attaccava a parlare per 10 minuti. Insomma, gli fecero un'intervista. «Adesso posso andare?» «Ma sì, certo, la ringraziamo moltissimo. Anzi, se lei non avesse altro da fare e avesse voglia di guadagnare qualche biglietto da 1000, non le dispiacerebbe restare qui a darci una mano?» Tutta la piazza era sottosopra, furgoni, carri, attrezzi, macchine da presa col carrello, accumulatori, impianti lampade, squadre di uomini in tuta che ciondolavano da una parte all'altra tutti sudati. «Eccole, arrivata, arrivata!» Da una fuorisaria scoperta scese una stella del cinema. «Sotto ragazzi, possiamo cominciare la ripresa della fontana!» Il regista del teleservizio, Follie di Ferragosto, cominciò a dare ordini per riprendere il tuffo della famosa diva nella principale fontana cittadina. Al manovale Marcovaldo avevano dato da spostare per la piazza un padellone di riflettore dal pesante piedistallo. La gran piazza ora ronzava di macchinari e sfrigolii di lampade, risuonava di colpi di martello sulle improvvisate impalcature metalliche e d'ordini urlati. Agli occhi di Marcovaldo, accecato e stordito, la città di tutti i giorni aveva ripreso il posto di quell'altra, intravista solo per un momento, o forse solamente sognata. Questo era Calvino con Marcovaldo. La storia è La città tutta per lui, ovviamente da estate. E una cosa simpatica è che fra le note c'è quella per telecamere, macchina da presa per la televisione. Il termine camera in inglese è usato per macchina fotografica o macchina da presa cinematografica. Roba da 66.
Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi tarà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la vita vuota mi sembrerà se non torni tu.
Abbiamo sentito Metropolis dei Kraftwerk e ora stiamo ascoltando Mina, città vuota.
Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni.
E adesso invece ci andiamo ad ascoltare una canzone di Billy Idol, Hot in the City.
It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world.
Siti, proprio per parlare di quello che sta avvenendo anche in questi giorni, soprattutto ieri in Grecia, dove appunto le persone sono scese in piazza contro una politica di austerity e di tagli, appunto per ovviare alla crisi. Questo non può essere ovviamente la soluzione, e quello che è successo ieri in Grecia è emblematico di quello che appunto è avvenuto anche in Spagna e che probabilmente accadrà, speriamo insomma anche qua, perché appunto è la risposta del popolo quella che già c'è stata con il referendum, però attivamente e direttamente avviene appunto quando le persone si rendono conto di quello che sta succedendo e in prima persona decidono di rispondere ai politici, ai politicanti in maniera più forte, con delle proteste proprio popolari. Appunto quello che ci sentiamo oggi di dedicare questa puntata a quello che è le città, a quello che ci viviamo, ma anche a quelle che sono le proteste che vivono le piazze, che hanno sempre vissuto e che in questi giorni a maggior ragione ci vedono protagonisti e protagoniste. Per questo andiamo ad ascoltare una canzone degli U2, Where the Streets Have No Name, cui video è molto interessante perché riprende un video dei Beatles in cui stanno sul tetto, e qui appunto sono gli U2 di Joshua Tree, che è del 1987, che salgono sul tetto e ci cantano Where the Streets Have No Name.
Yeah.
passare a una strategia, diciamo, di resistenza alla metropoli, e abbiamo quindi contattato una delle persone che si sta occupando dell'orto insorto. Ci senti?
Sì, pronto.
Sì, quindi com'è nata l'idea di fare un orto dentro la città e come sta andando questa esperienza?
Sì, buongiorno a tutti, mi sentite?
Sì, sì, sì.
Perfetto. Sì, noi siamo il gruppo dell'Orto Insorto, siamo partiti più o meno 4 mesi fa e l'idea era nata poco prima da un gruppo abbastanza eterogeneo dei quartieri Quadraro Vecchio, Torpignattara, quella zona lì intorno. Un gruppo molto eterogeneo di persone, anche non tutte quante provenienti dagli stessi percorsi, alcune dal gruppo di acquisto che si riunisce lì al Quadraro, altri semplici cittadini del quartiere raggiunti attraverso volantini. Nasce questa idea di riappropriarsi di uno spazio, i cosiddetti spazi vuoti della città, per restituirlo al quartiere, che comunque non ha molto verde purtroppo, e anche per fare un orto. L'idea nasce sì sicuramente anche un po' dalle tematiche legate al cibo e da un approvvigionamento critico alimentare, ma anche e soprattutto per la riappropriazione del bene comune, del territorio. E questo gruppo, insomma, inizialmente abbastanza sparuto, cresce velocemente di numero, partono i lavori, si decide di occupare il terreno viene individuato e si scopre, facendo ricerche con i vicini, insomma, presso gli uffici predisposti, essere un terreno dell'INPS abbandonato da 30 anni, quindi che fa parte dei beni immobiliari dell'INPS. Quindi in verità noi partiamo con questo slogan: contro i veleni della città siamo insorti. E scopriamo ben presto che parliamo sia di veleni chimici veri e propri e sia di veleni di altro tipo, quelli un po' che affliggono la nostra città, e parlo dei vari soliti noti nomi dell'abusivismo edilizio, quelli che insomma non è che abbiano molta intenzione a restituire né spazi di socialità né spazi verdi, tantomeno alla popolazione. Di fatto ci troviamo a scontrarci con questa problematica, decidiamo di occupare il terreno, la decisione è fortunata, nel senso che poi la forza che si è creata in questo territorio ha portato avanti questa occupazione, nonostante una delle solite sordide storie di appalti e subappalti con personaggi vicini a questi grandi nomi dell'abusivismo edilizio. Inizialmente stava cercando di mandarci via, ma abbiamo resistito. E il secondo problema di veleni con cui ci siamo trovati a scontrarci è proprio legato alla storia di questo terreno. Questo terreno, un po' come quando si scava, si fanno degli scavi archeologici e si trovano dei cocci romani, come oggi si scava, si fanno le analisi del terreno e si trovano i residui chimici che sono stati lasciati negli ultimi decenni. Nel caso del piccolo pezzo di terra che stiamo recuperando noi, abbiamo scoperto una quantità di piombo abnorme che non può derivare dagli scarichi delle macchine, ma solamente da diciamo rifiuti interrati del tipo batterie delle auto, cose di questo tipo, o comunque sversi di lavorazione di materie come il marmo e le piastrelle. Quindi insomma, facendo un'attività di questo tipo, di riappropriazione di un piccolo spazio per restituirlo al territorio, ci siamo ritrovati con le mani dentro questi problemi da affrontare quando insomma si vuole restituire uno spazio al territorio, alla popolazione di quel territorio. Stiamo cercando delle soluzioni a tutte queste problematiche. Il progetto continua ad andare avanti, abbiamo fatto molte iniziative legate non solamente alla questione dell'orticoltura urbana, ma ad altre tematiche che ci interessano. Abbiamo parlato dell'acqua e del referendum, parleremo del nucleare, stiamo immaginando un ciclo di iniziative di informazione sulle questioni delle energie. E poi...
Ma ci sono già degli appuntamenti rispetto a queste cose?
Scusami?
Ci sono già degli appuntamenti previsti rispetto a questo?
In questo momento siamo un po' appresi da questo problema del veleno, del piombo appunto, quindi no, insomma abbiamo rimandato, ma stiamo pensando a costruire anche un dopo scuola per i bambini, perché comunque si sono aggregati soprattutto molti bambini e mamme in quel territorio che appunto non hanno moltissimi spazi a disposizione. Stiamo pensando ad un'arena estiva, insomma tante saranno le iniziative che sicuramente porteremo avanti insieme anche agli altri orti di Roma, che magari hanno storie un po' diverse dalla nostra, ma ci accomuna un po' per tutti i progetti di orti e giardini autogestiti del Comune di Roma, sicuramente la voglia di riappropriarsi di questi spazi vuoti, di dargli un nuovo significato e di muoversi localmente per affrontare tematiche ben più ampie come queste. Ecco, per esempio dell'abusivismo edilizio, stando in strada, vivendo proprio la strada, come stiamo facendo in questi ultimi mesi, ci siamo accorti di tante cose. Per esempio in quel territorio dove siamo noi, insomma, ci sono delle volontà speculative che riuniscono un po' tutti, diciamo, di tutti i colori. Per esempio lì davanti a noi siamo in Via degli Angeli, lì al Quadraro, d'improvviso sono cominciate recentemente degli scavi di dubbia natura con ruspe che nell'arco di 2 settimane circa hanno sventrato questo terreno, fondamentalmente costruendo delle basi, insomma si vede anche ad occhio nudo di uno non esperto che sono delle fondamenta per delle palazzine. Senza cartelli insomma che notifichino questo, poi sono apparsi dei cartelli che però non erano legali e poi al municipio ci hanno dato delle informazioni errate, insomma diciamo che noi ci piace l'idea di fare l'orto, ma in verità gli obiettivi per cui siamo lì sono molto più ampi ed è forse certo. Anche una scusa per monitorare il proprio territorio e muoversi in prima persona e dal basso per far sì che queste cose possano essere fermate.
Beh certo, perché comunque appunto le strategie di resistenza si mettono in campo su tutti i fronti praticamente, visto che appunto c'è una metropoli che ti in qualche modo cerca un po' di non so come posso dire, coprirti, diciamo. Va bene, grazie, allora ci risentiamo magari quando farete queste iniziative.
Grazie a voi, noi invitiamo tutti a venirci a trovare. Ci riuniamo il mercoledì sera nell'assemblea dell'orto in Via degli Angeli 140 e siamo quasi sempre nel weekend a lavorare lì e insomma siete tutti benvenuti.
Grazie, ciao.
Ciao ciao.
Sono nato io, pesavo 6 chili, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi.
E addirittura Francesco Guccini.
Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite. Tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa. Muori bimbi di Milano dall'orizzonte sempre coperto, povera sete di libertà vivere nel deserto. Poveri bimbi di Milano dalle musiche come un motore, col più terribile dei silenzi la solitudine del rumore. Poveri bimbi io, come capita tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi sui frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, sbruciavi il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.
Questa invece è Dave Matthews Band, Grey Street.
Oh, look at how she listens. She says nothing of what she thinks. She just goes stumbling through her memories, staring out onto Grey Street. How did I come to this? I've dreamed myself a thousand times around the world, but I can't get out of this place. There's an emptiness inside her. Will she do anything to fill it in? But all the colors mixed together. It was different. She prays to God most every night, and though she swears it doesn't listen, there's still a hope in her remind. She says, I pray. Take what you can from your dreams, make them as real as anything. Oh, will it take the work out of the courage? She says, please. There's a crazy man that's creeping. And the end of the world.
E allora invece adesso parliamo della Spagna, perché diciamo siamo state colpite particolarmente da un comunicato delle femministe che hanno partecipato appunto a Puerta del Sol a Madrid, però ovviamente con uno slogan, che la rivoluzione sarà femminista o non sarà, ovvero la rivoluzione se non è femminista non ci può essere, perché diciamo in questo comunicato, che è tutto in spagnolo, vado a estrapolare quelle che sono secondo noi comunque poi delle rivendicazioni che tra l'altro riguardano anche quello che facciamo un po' anche qui in Italia, perché essenzialmente si parla appunto di avere una società in cui al centro ci siano le persone, non i mercati, in cui ci si rivendica quello che è, quelli che sono i servizi pubblici gratuiti, in cui si vuole appunto un libero aborto gratuito, dove ovviamente vengono rispettate le multiple forme di sesso, di sessualità, quindi lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, come appunto, appunto come diritto a quella che è la sessualità di tutte e per tutte le tappe della vita. Quello che poi si va a spiegare anche in questo comunicato, che lo Stato, la Chiesa, il mercato non devono interferire nelle nostre vite, ci deve essere una trasformazione rispetto a quello che è il modello di sviluppo, che non può essere quello capitalista. E poi andando avanti con i punti, concludendo, andando verso la fine, perché è veramente bello il comunicato, se volete leggerlo si trova all'interno del blog www.femministaindignadas.blogspot.com. Appunto, per continuare, per finire, come dicevo prima, rivendicano appunto la solidarietà transnazionale femminista come un modo per cambiare il mondo. In tutte le piazze ci sono donne, ci sono lesbiche, trans, femministe, indignate, e loro vogliono rivendicarsi questo, appunto, vogliono partire da là e vogliono appoggiare qualsiasi rivendicazione, qualsiasi manifestazione o appunto rivoluzione partendo da se stesse. E lo slogan è appunto Si las mujeres no hay revolución. La rivoluzione sarà femminista o non sarà? Noi le appoggiamo assolutamente. Purtroppo non abbiamo potuto fare la corrispondenza, ma se in questi giorni ci riusciamo saremo molto felici di farla. E ci ascoltiamo una canzone dell'Avion Travel, Danson Metropoli.
Abitando il mio mondo e bevendomi un pascià, quel che passa dentro come una nascia così, abitando mi zedam, abitando, confessando mi zedam, confessando, ragionando mi zedam, ragionandola così. E c'è una bella prosopopena vise italiana che sole vola in coppa all'oscurità per noi, che so che qua e gli indiani che vivono con va, e mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la ira incazzatura di una metropoli. Adesso sento una che gira, gira, girare il rotolo una commessa da rindanù. Spintoni nell'attualità, nell'attualità come a spintoni mie se tram, ma non mi prego per tutto, guardi da lui che vega una lampe cretineria, lui che era fantasia, ma dice no, che sta una vera cretineria, dice il matador, dice il venditor che lungo un pezzo l'anglese
mister, ma non volte mister. Spersa la fama, spersa, spersa la incazzatura di una metropoli. A Rosiende gira la grande brega e ride, prende questo che ne ha venduti mille tutti uguali. Che è un successo, che è un successo, no, mister, nella grande brega.
E allora le mammatrone invitano tutti e tutte il 22 giugno alle 20 a LOA Agrobax per la cena di autofinanziamento per lo sportello antiviolenza, una stanza tutta per sé. Si mangerà e si berrà, però allo stesso tempo si autofinanzia un progetto in cui, diciamo, le forze di alcune compagne romane stanno impegnando da molti mesi. Quindi anche sul blog delle Ribellule potete trovare il comunicato, insomma il volantino su quello che è il progetto di una stanza tutta per sé, e poi sicuramente ci sarà occasione per parlarne più in maniera approfondita. Ripeto l'invito, mercoledì 22 giugno alle 20 ad Agrobax.
E le altre informazioni sono su inventati.org/una stanza tutta per sé, che appunto troverete la cena, lo statuto e tutto il resto. Adesso ci sentiamo Rage Against the Machine, Down on the Street.
La puntata di Mammatrona di quest'oggi volge al termine. Finiamo con una chicca, una perla di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città. E dopo potete ascoltare uno spottino fantastico di un'altra iniziativa invece il 23 giugno.
Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo. C'è un ragazzo solo io, ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me.
Se bruciasse la città. Dio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma se in fondo al cuore tu c'è un ragazzo solo io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È troppo tempo che non sa dove